Io non ci credo.
Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo.
Cari amici, benvenuti da parte di Mario a questa trasmissione. Si chiama ancora Non ci credo e va ancora in onda ogni due martedì sera alle 20:50 sulle frequenze di Radio Cooperativa e la domenica della settimana seguente alle 16:50 in replica registrata. È una trasmissione che racconta delle storie, storie che sono accadute spesso nel nostro paese o altrove, storie che non sempre sappiamo come sono andate a finire, ma che hanno sempre riguardato la nostra nazione e i suoi cittadini. Abbiamo attraversato questi eventi quasi sempre come testimoni inconsapevoli, anche se talvolta come vittime designate. Non vi daremo interpretazioni personali, c'è solo il racconto dei fatti come sono accaduti, o meglio, come probabilmente sono accaduti. Perché questi fatti sono suffragati da inchieste, documentazioni, testimonianze che non sempre sappiamo se sono vere oppure no. Disegnano un mondo e portano a conclusioni e a conseguenze che appaiono col senno di poi piuttosto logiche e ben fondate. Non chiedeteci la verità, perché spesso nessuno la conosce. Chiedeteci invece di dare una interpretazione a fatti strani, ricchi di sospetti e di mistero, ricchi di colpi di scena, di situazioni di fronte alle quali continuiamo a reagire con il nostro solito termine. Non ci credo. Del resto, se si tratta di eventi misteriosi, che razza di enigma sarebbe se sapessimo sempre com'è andata a finire? Bentrovati cari amici a Non ci credo del 21 novembre 2017. Continua anche questa sera il nostro viaggio dentro un'Italia piena di misteri, di morti ammazzati, senza che trapeli dalle indagini un qualche motivo sensato. Un paese in cui governo, servizi segreti, poteri occulti, ad esempio le logge massoniche deviate, e faccendieri di ogni genere hanno tutto l'interesse che il popolo non sappia mai niente. Purtroppo una larghissima parte del popolo non sa ancora oggi quello che è successo negli ultimi 50 anni e continua a stupirsi di quello che vede ogni volta che apre la finestra e guarda fuori con un minimo di attenzione. Probabilmente, conoscendo la storia, lo stupore sarebbe minore e magari assisteremo anche a qualche piccola reazione che non sia un post su Facebook, una delle tante terribili armi di distrazione di massa messe a disposizione per addormentare i cervelli. Cerchiamo qui di darvi una lettura diversa dei fatti, raccogliendo ovunque le informazioni che ci interessano, citando sempre le fonti, e sperando ovviamente che siano ben documentate e corrette. In ogni caso, come dico sempre, non fidatevi di nessuno, nemmeno di chi in questo momento vi sta parlando, e andate sempre a verificare di persona la bontà delle notizie che vi vengono offerte. Adesso possiamo cominciare. La storia che vi racconto stasera è basata sulla inchiesta che giornalisti coraggiosi e preparati hanno condotto, spulciando tra documenti di ogni tipo. Si tratta prevalentemente di quanto raccolto dalla Repubblica e l'Espresso, almeno nella prima parte della trasmissione. Cominciamo dal quadro d'insieme. Il 2 marzo del 1994, quattro testimoni vedono o sentono una esplosione nel cielo di Capoferrato, in Sardegna. Come conseguenza sparisce dalla vista un elicottero. È una Augusta A-109 della Guardia di Finanza che sta sorvolando una nave mercantile a poca distanza dalla costa. L'elicottero porta il nome in codice di Volpe 132. Ai comandi c'è il brigadiere Fabrizio Sedda, con lui il maresciallo Gianfranco De Riu. L'indagine della Procura di Cagliari non porta a nessuna conclusione. Una nave presente sul luogo della tragedia, il cargo Lucina, si dilegua subito dopo l'esplosione per riapparire mesi dopo nel porto algerino di Jianjin ed essere teatro dell'eccidio di 7 marinai italiani, ad opera, così almeno si dice, di un gruppo di estremisti islamici. Ad un certo punto, sulla relazione interna della Guardia di Finanza, viene persino opposto il segreto di Stato, che i magistrati, insistendo, riescono a far togliere. Il documento risulta però di una banalità disarmante. La conclusione è che, forse, si è trattato di un incidente, ma che, senza relitto, è impossibile dire di più. Perché allora il segreto di Stato? Piero Manironi e Pier Giorgio Pinna sono due giornalisti della Nuova Sardegna. Cominciano ad occuparsi di questa storia nel 1997. Per i primi 3 anni, infatti, tutti credono al semplice incidente. Poi, poco a poco, la Procura di Cagliari scopre, anche grazie ai familiari, i due primi testimoni oculari praticamente spariti dall'inchiesta ufficiale dei militari. Gli altri due li rintracciano i cronisti della Nuova. E, per molto tempo, l'inchiesta va avanti con scoperte, frenate, minacce di archiviazione. Manironi e Pinna si trasformano in segugi, ma sbattono contro un muro di gomma per ogni domanda, per ogni richiesta. Cosa potrebbe essere successo quella notte del 1994? Secondo chi ha visto tutte le carte e parlato con tutti i protagonisti, il Volpe 132 potrebbe essere stato abbattuto dalla nave, che evidentemente non è là per una battuta di pesca. Dell'elicottero dei due finanzieri non si trova traccia, se non pochi pezzi di metallo raccolti a mare da uno dei testimoni che li mostra al TG3. Il giorno dopo gli vengono confiscati. In quel punto il fondale è di poche decine di metri, il relitto si dovrebbe vedere benissimo, ma potrebbe essere stato agganciato, trascinato al largo e lasciato affondare su fondali di 1000 e più metri. I successivi depistaggi lasciano sospettare dietro questa vicenda interessi che non si possono confessare. Dal momento che è una vicenda davvero poco conosciuta, ma che fotografa uno dei tanti periodi oscuri della storia recente del nostro paese, ho pensato di condividerla con voi. Alla fine vi renderete conto che il titolo che abbiamo dato a questa trasmissione, Non ci credo, si adatta perfettamente a quello che ascolterete. Dunque, questa è la storia di un elicottero che di colpo è sparito e non se ne è saputo più niente. È anche la storia di morte, di dolore, di segreti di Stato, come ce ne sono state tante altre nel recente passato di questo paese, come quelle che vi ho raccontato in questo autunno qui a Radio Cooperativa. La scena del Volpe 132 si svolge in Sardegna, proprio di fronte a Capo Ferrato, dove la sabbia è bianca e il mare di quell'azzurro che solo in Sardegna e in pochi altri posti al mondo puoi vedere. C'è un grande faro a Capo Ferrato, non siamo molto lontani da Villa Simius e dai luoghi di villeggiatura del sud dell'isola, a 70 km da Cagliari. È sera, una sera luminosissima di luna piena. Un elicottero della Guardia di Finanza scompare dal cielo improvvisamente. Con il velivolo scompaiono anche due finanzieri, il maresciallo Gianfranco De Rio, 41 anni, e il brigadiere Fabrizio Sedda, 28 anni, entrambi sardi. I loro corpi non sono più stati ritrovati. Cos'è successo? Cercheremo di scoprirlo dopo una pausa musicale. Thank you.
let's try it again. She didn't have the boogie woogie, don't you know?
Champion Jack Dupree, un grande boogie, Nasty Boogie. Ad indagare sulla vicenda che vi sto raccontando è la procura di Cagliari. Lo fa tra mille difficoltà. Quella più grande è, come detto, la posizione del segreto di Stato sull'intera storia. Il risultato? Nessuno. E così i magistrati cagliaritani si arrendono nel 2011, dopo 17 anni di lavoro, per la terza volta, chiedendo al giudice per le indagini preliminari di archiviare la pratica. La richiesta viene respinta per riaprire una nuova fase dell'inchiesta, ma dei fatti recenti darò conto alla fine di questo racconto. Questa storia è stata chiamata anche la piccola Ustica sarda. Dall'Ustica siciliana la separano il numero dei morti e sicuramente il clamore che le due vicende hanno suscitato. Una, uno sdegno crescente, l'altra praticamente ignorata da tutti. Quello che lega le due storie è proprio il mistero che le circonda e quella sensazione che arrivare alla verità sembra impossibile. Il sostituto procuratore che ha avuto in mano la pratica si chiama Guido Pani e la sua richiesta di archiviazione dei reati di disastro aviatorio e di omicidio colposo plurimo ha a che fare, come del resto avviene per l'80% dei procedimenti penali italiani, con la prescrizione che si è inghiottita tutto. Ma c'è un ma. Nel 2005 il procuratore affida una consulenza tecnica ai carabinieri del RIS, il reparto per le investigazioni scientifiche, quello che si occupa proprio delle indagini preliminari. Oltre che ai carabinieri viene chiesta una consulenza al professor Firrao del Politecnico di Torino, con lo scopo di verificare se sui pochi resti dell'elicottero si trovassero tracce di esplosivo. Il motivo di questa richiesta è da cercare nella testimonianza oculare di alcune persone che avevano visto l'elicottero venire abbattuto. Se così fosse, infatti, il reato non sarebbe più omicidio colposo, ma omicidio volontario, e allora i termini di prescrizione non ci sono più perché la condanna prevista è l'ergastolo. Una mossa con i fiocchi per prolungare i termini e avere più tempo per indagare. Ma qui cominciano le prime stranezze. I RIS chiedono una proroga di 30 giorni il 19 maggio 2005, poi un'altra il 19 giugno e ancora il 19 luglio ed infine il 19 agosto, poi il silenzio. Sia il RIS che il professor Firrao spariscono dalla scena. La procura di Cagliari chiede spiegazioni in via mail e non riceve risposta, un fatto davvero molto strano. L'avvocato Carmelino Fenudi, che cura gli interessi delle famiglie dei due deceduti, fa leva proprio su questo per opporsi all'archiviazione. C'è anche un'altra stranezza che emerge, perché uno si chiede come mai non sia stata fatta un'inchiesta sulle comunicazioni che avvengono sempre quando un velivolo è in volo. Curiosamente, nel momento della caduta del Volpe 132 ci sono 45 minuti di silenzio nella trascrizione delle comunicazioni, un fatto che dai tecnici è giudicato incredibile ed inspiegabile, insomma un mistero. E, come in un perfetto romanzo giallo, c'è un altro fatto che rende ancora più misteriosa l'intera vicenda. Esattamente come è avvenuto nella serata in cui il 19 dell'Alitalia cadeva nel mare di Ustica, anche quella sera del 2 marzo i radar sono tutti ciechi, nessuno vede niente. L'unico radar in funzione è quello del poligono di tiro del Salto della Quirra a Montecodi, ma alle 19:14 la sua registrazione si interrompe, un minuto prima del blackout delle comunicazioni di Volpe 132. E siccome le sorprese non finiscono mai nei thriller che si rispettino, ce n'è un'altra ombra, forse la più inquietante di tutte nella storia dell'elicottero della finanza. c'è una misteriosa nave porta container nella baia di Feraxi, proprio di fronte ad una delle spiagge più belle della costa sarda, la zona di Costa Rei. Ci sono 4 testimoni, 3 di loro ne parlano e la descrivono nei dettagli. I militari della finanza negano tutto, quella nave là non c'è mai stata. Ma i sardi sono gente tosta e i testimoni oculari riconoscono l'imbarcazione nella Lucina, il mercantile che alcuni mesi dopo sarà teatro di un altro fatto di sangue molto strano e poco chiaro. Avviene il 7 di luglio. La nave appartiene ad una società di cui è titolare Cellino, uno dei più discussi presidenti della squadra di calcio del Cagliari e coinvolto in alcune vicende giudiziarie fin dal 1996. Su quella nave avviene una mattanza. 7 membri dell'equipaggio vengono sgozzati nel porto algerino di Jianjin. La notizia fa il giro del mondo e desta una enorme impressione. Il governo algerino avvia un'inchiesta la cui conclusione è che il responsabile della strage sarebbe un comando del GIA, un movimento di integralisti islamici. È un periodo in cui in Algeria i morti si fa davvero fatica a contarli, c'è una strage ogni giorno, il processo è sommario, molto sbrigativo. In Italia il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, fresco di elezione, è alla vigilia del summit di Napoli. A parte le dichiarazioni di Prammatica, non si capisce perché i 7 marinai siano fermi da un mese nel porto in attesa di scaricare ufficialmente delle granaglie. La stampa italiana non va molto per il sottile e attribuisce la responsabilità a schegge fuori controllo dell'estremismo islamico. Le organizzazioni estremiste islamiche negano ogni addebito e indicano invece nel regime militare algerino il responsabile del fatto. Ma c'è un'altra cosa strana che succede in quell'occasione ad Algeri. Dalla Lucina spariscono misteriosamente 600 tonnellate di carico e questo fa supporre che si trattasse di armi. Per questo la commissione parlamentare che si è occupata della vicenda Alpi e Hrovatin ha acquisito anche gli atti di questa inchiesta. Si apre dunque un triangolo tra la scomparsa dell'elicottero Volpe 132, l'eccidio di Jianjin e l'assassino dei 2 giornalisti in Somalia, che tutti credono essere avvenuta perché i 2 erano troppo vicini a scoprire un traffico internazionale di rifiuti tossici e di armi destinati ai signori della guerra del continente nero, ma di questo ho parlato a lungo nelle recenti puntate di questa trasmissione. Come ormai i miei ascoltatori avranno capito, in questo periodo non manca proprio niente. Ci sono i servizi segreti, c'è l'organizzazione Gladio messa in piedi dalla NATO per fermare eventuali invasioni comuniste da parte dei sovietici, ci sono i massoni deviati che vogliono un paese basato su leggi, diciamo così, poco democratiche, e ci sono i cittadini che restano incantati dalle peripezie semisexy dei nuovi canali televisivi delle aziende private. Leggiamo un passaggio dell'inchiesta Alpi che si può trovare sul sito della Camera dei Deputati, virgolette. Un testimone ha rivelato che nella rada di Feraxi la sera del 2 marzo di 7 anni fa c'era una nave, la Lucina, che avrebbe preso rapidamente il largo dopo l'incidente. Si tratterebbe quindi del mercantile che 4 mesi dopo si trasformò nel teatro di un'orrenda mattanza nel porto algerino di Jianjin, dove i 7 uomini dell'equipaggio vennero tutti sgozzati e un processo troppo sbrigativo e superficiale ha attribuito le responsabilità agli integralisti islamici del GIA. Un ex gladiatore del SID, Nino Arconte di Cabras, ha rivelato che su quella nave si sarebbe dovuto imbarcare un ex agente segreto, un certo Tano Giacomina di Oristano, e che solo un contrattempo lo salvò. Morirà poi misteriosamente a Capo Verde nel 98. Chiuse le virgolette. Strano, no? Ora, mi sembra chiaro una cosa. Se i testimoni insistono nelle loro deposizioni e i militari negano tutto, qualcosa non torna. Ma spulciando tra la documentazione dell'inchiesta c'è un particolare che sembra piuttosto importante. Quale? Lo scopriremo tra poco.
Thank you. stella. Stringimi a te, mentre le ombre si allungano. Cosa resta di me? Tutto il cielo è in tempesta, ma non qui accanto a te, in questo solco di quiete che hai scavato per me. Fra le tue braccia non tremo più, ogni dubbio si scioglie e va via, e stringimi ancora, piccola stella mia. Piegarsi su sé, io mi sento ubriaco di tutto questo di te. Fra le tue braccia non tremo più, ogni dubbio si scioglie e va via, e stringimi ancora, piccola stella
Cruz, stringimi ancora. Il dialogo tra la procura cagliaritana e la finanza, come abbiamo visto, è piuttosto intenso nel 2005. Quando i magistrati vogliono sapere se quella notte del 1994 c'è una nave in zona, la risposta della finanza è abbastanza curiosa. Fa infatti riferimento ad una direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sempre Berlusconi, che consente di trattare le informazioni e i documenti come classificati, cioè segretati, che poi significa che non è possibile consultarli. La nota che il comando della finanza cita contiene questa frase, tra virgolette: le comunicazioni dei servizi in linea di massima non sono di per sé direttamente utilizzabili. Ed è la seconda volta che compaiono i servizi segreti in questa storia. Ma la cosa che meno torna è questa: se non c'erano navi quel giorno davanti alle spiagge di Costa Rei, perché mai devono esserci dei documenti segreti? E di cosa parlano allora questi documenti segreti? E naturalmente, cosa hanno a che fare i servizi segreti con la nave Lucina, l'elicottero Volpe 132, l'eccidio dei marinai in Algeria e le 600 tonnellate di carico sparite? Il mistero si infittisce sempre più mano a mano che si va avanti. Ho anticipato che quella sera sono presenti dei testimoni. Accanto alla procura di Cagliari, anche l'amministrazione militare conduce la sua brava inchiesta, coordinata dal tenente colonnello Enrico Moraccini del poligono Interforze del Salto di Quirra, quello, ricorderete, che ha l'unico radar acceso fino ad un minuto prima della scomparsa dell'elicottero. Il colonnello ha quindi un duplice ruolo, perché conduce un'inchiesta in cui è anche testimone. Infatti quella sera è di servizio nella sala operativa del poligono. quando dovrà deporre alla procura militare, dichiarerà, virgolette, per il ritrovamento dell'elicottero non fu trascurata alcuna indicazione testimoniale, chiuse le virgolette, cioè abbiamo ascoltato tutti i testimoni. Questo significa che nei verbali della sua inchiesta si devono trovare le quattro deposizioni di Giovanni Uzzeri, Gigi Marini, Antonio Cuccu e Giuseppe Zuncheddu. Ma le deposizioni dei primi due non ci sono. Nella relazione che segue l'inchiesta non c'è alcuna traccia di questo. Perché? I testimoni sono persone normalissime, un giardiniere, un operaio in pensione, il presidente di una cooperativa e un capraro. Gente, insomma, che non ha alcun interesse nella vicenda e neanche ad inventarsi strane storie di elicotteri abbattuti. Non solo, i quattro si trovano in posti differenti e quindi osservano la scena con prospettive diverse, eppure i loro racconti coincidono. L'elicottero ha fatto un botto, quindi è esploso in aria, e si è inabissato vicino alla nave che era là alla fonda da 3 giorni. E raccontano anche della fuga precipitosa della nave subito dopo il fattaccio. Ma del velivolo non c'è traccia se non piccoli pezzi di metallo. La conclusione può essere una sola. Qualcuno lo ha spostato e l'ha fatto sparire. C'è ancora un'altra stranezza da raccontare. Uno dei testimoni fa il pecoraio. Prima che la procura sappia della sua esistenza, davanti all'ovile di Zuncheddu atterra un elicottero dei carabinieri. Un colonnello si fa raccontare quello che ha visto nei dettagli. La stranezza sta nel fatto che di questo interrogatorio e di queste indagini la procura di Cagliari non viene avvertita, come sarebbe invece logico e regolare secondo la prassi. Quella di Zuncheddu è una testimonianza chiave, perché dalla sua posizione è in grado di vedere la rotta dell'elicottero e spiega che, avendo superato delle colline, si trovava in quel momento molto alto nel cielo e certamente non in una zona d'ombra dove radio e radar non potevano rintracciarlo. Ma cerchiamo di entrare un pochino più nei dettagli. Ormai sappiamo che la zona è quella di fronte al poligono del Salto di Quirra ed è ovvio che i responsabili di quell'impianto siano chiamati a deporre. Così il generale Fabio Molteni, comandante del poligono, il 4 ottobre 2004, 10 anni dopo la scomparsa dell'elicottero, rilascia questa deposizione ai magistrati, virgolette. Il tratto di costa compresa tra Capo Ferrato e Feraxi non rientra all'interno delle aree di competenza di questo poligono, chiuse virgolette. Per capire l'importanza di questa frase bisogna sapere che in presenza di un poligono, tra l'altro così importante come quello in questione, c'è un tratto di costa e di mare che sono vietati, chiusi al traffico non autorizzato. Il generale tuttavia parla di tratto di costa e non di tratto di mare, sul quale lui e il poligono non avrebbero dovuto vigilare. Spulciando le carte, i magistrati scoprono che è vero il contrario. Il tratto di mare interdetto comprende anche quello nel quale sono riaffiorati i pochi resti di Volpe 132. Un'altra contraddizione ancora. Nel giugno del 94... la procura di Cagliari chiede una copia della relazione finale della commissione d'inchiesta militare, quella famosa da cui sono scomparse le deposizioni di 2 dei testimoni. Ma la risposta non arriva da loro, arriva direttamente dall'Ufficio Centrale per la Sicurezza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Solo per precisione storica ricordo che da pochi mesi è diventato premier Silvio Berlusconi, succedendo in aprile a Carlo Azeglio Ciampi. La comunicazione dice che la relazione è classificata con sigla PCM ANS1-R, che significa che è coperta dal segreto di Stato. Dunque, la vicenda dell'elicottero è qualcosa che non si deve sapere. C'è qualcuno che cerca di insabbiare tutto. Il magistrato, tuttavia, non si lascia andare e impugna una legge del 1977 secondo cui non esistono più segreti militari o politici, ma solo segreti di Stato. E la procedura di quel documento non è regolare. Sono cavilli, ma sono cavilli grazie ai quali riesce ad ottenere e a leggere la relazione militare, dalla quale spera di ricavare informazioni importanti e scottanti sulla vicenda. Ma la sorpresa più grande deve ancora arrivare. Leggendo il documento, infatti, non si trova proprio niente di strano. La conclusione è che si è trattato di un incidente, niente di più. Perché allora il segreto di Stato? Thank you.
baby, you upset me. When you come around here without the light in your eyes, 'cause you know it's over. And we're not supposed to see each other for a while. Didn't we agree, yeah, to give each other distance and to let each other wander with no questions? Then why these questions in our eyes? Holding on, it's like a shadow at my bedside in the moonlight. High from the dark until the dawn, baby, you upset me. When you slip your arm around me and pull me down so close, and you say you miss me, that no one else can catch your eye. See your face glancing downwards with the teardrops in your eyes, and you look much older. I thought you said you'd never miss me. Diamond man, tall as a willow, like a ripple in my window. Oh, I feel you watching me. I'm thinking that you've changed. Thinking that you've
bellissima voce di Rory Block in Holding On. Per capire meglio questa storia, analizziamo l'inchiesta dei militari, quella sulla quale viene posto il segreto di Stato. Si tratta di 29 cartelle in cui, come detto, si stabilisce che alla fine si è trattato di un banale incidente. Ma l'incidente da quali cause è stato prodotto? Non si sa, non si può sapere, non si potrà mai, dal momento che non ci sono i resti del velivolo da esaminare. I due elicotteristi, De Riu e Sedda, ricevono alle 14 del 2 marzo 1994 l'ordine di partire per una missione di ricognizione costiera notturna. Devono controllare le possibilità di traffici illeciti nel tratto tra Elmas, Capo Carbonara, Capo Spartivento e poi tornare a Elmas. Le due località si trovano agli estremi opposti del Golfo di Cagliari, il primo ad ovest e il secondo ad est, meno di 100 km di costa in tutto. Si tratta di un'operazione combinata, significa che Volpe 132 deve cooperare con una nave, la G63 Colombina. Elicottero e nave devono avere lo stesso piano di intervento, stesso piano di volo e stesso piano di navigazione. Ma non è affatto così. Colombina deve spingersi ben oltre i confini del territorio assegnato all'elicottero, 111 km ad est di Capo Carbonara, in pieno mare aperto dunque. Ma non era una missione costiera? E come mai due mezzi che devono cooperare vengono mandati in zone differenti e distanti tra loro? Non si sa. L'elicottero decolla alle 18:44 quando comunica alla base di Elmas che stanno per volare fino a Capo Carbonara per poi dirigersi a sud per una breve ricognizione. Obiettivi precisi dunque, mirati, ben definiti. Un quarto d'ora dopo, alle 18:58, una nuova comunicazione, virgolette. Stiamo lasciando la zona in questo momento e ci portiamo verso Capo Carbonara. La quota è di 1000 piedi, chiuse virgolette. L'operatore registra la chiamata e fissa un appuntamento per quando l'elicottero arriverà a Capo Carbonara. Ci vogliono solo pochi minuti, ma quando arriva l'ora dell'appuntamento radio non succede più niente. E non succede più niente per quasi un'ora, fino alle 19:52, quando finalmente da Elmas arriva una richiesta. Volpe 132, Volpe 132. Ma i finanzieri a quel punto sono già morti. Perché quel buco di comunicazioni di un'ora, pur essendoci un appuntamento ben preciso concordato con la base? Come mai, visto che l'appuntamento non viene rispettato, la base non si preoccupa prima di cercare un contatto con l'elicottero? Nella relazione si parla di zone d'ombra, ma la rotta seguita dall'elicottero non incontra alcun ostacolo in grado di giustificare questa supposizione. Come sono andate davvero le cose? Non si sa. Ci sono altri fatti inquietanti nella relazione militare. In essa si scrive che alle 19:07 l'equipaggio comunica alla sala operativa della Finanza di Cagliari di essere nei pressi di Capo Carbonara e di dirigersi verso sud in base ai bersagli segnalati dal radar. Dunque ci sono obiettivi molto precisi da raggiungere. Quali? Non si sa. Poi alle 19:15 Volpe 132 incrocia la motovedetta colombina, quella cooperante. Il comandante dell'imbarcazione è il maresciallo Azzori, che dice di aver ricevuto una conferma via radio. Virgolette, stiamo lasciando Capo Carbonara e scendiamo a sud. Ci sentiamo ogni 5-6 miglia. Ma 3 minuti dopo l'elicottero vira verso est, verso Capo Ferrato, e poi sparisce dagli schermi. Sono circa le 19:20. La colombina torna protagonista della storia quando arriva un ordine dato con voce distaccata, fredda e con tono burocratico. Dirigersi a sud, dice il messaggio, alla ricerca di un elicottero del corpo. Queste le esatte parole. Nessuna ansia, nessuna preoccupazione per la possibile scomparsa di due colleghi. Parte la ricerca, ma quest'ordine arriva alla nave alle 21:10. Sono passate quasi 2 ore dall'assenza totale di ogni notizia del Volpe 132 e del suo equipaggio. Perché questo esagerato ritardo? Non si sa. La commissione d'inchiesta militare indica il luogo possibile della tragedia in un'area tra Capo Carbonara e Capo Ferrato. E questo è ancora più sconcertante. Come fanno a sapere dove è caduto l'elicottero se i due piloti, De Riu e Sedda, nella loro ultima comunicazione, avevano detto di dirigersi proprio nella direzione opposta? Non si sa. E torniamo alla stessa domanda di prima. Perché una relazione così ricca di incongruenze e così povera di logica, e che comunque non arriva ad alcuna conclusione se non ad un'ipotesi generica di incidente, deve essere oscurata? Chi e perché ha cercato di blindare con il segreto di Stato un documento nel quale in fondo c'è poco o nulla? Beh, ormai la risposta la conoscete bene. Non si sa.
Caribo Giambo Buona, Leo giù a Calesana. Caribo Buona, Leo giù a Calesana. A Santa Sana, Icio, a Santa Sana. Cascio, Abana, Abana giù a Calesana. Olele, ma lì va manca sì. Olele, ma lì va manca sì. Luca, a Santa Sana, Icio. Amore per
sempre più oscurato, ma dall'arena s'alza un canto, niente paura, qui va tutto bene. È in onda Radio Conga, dal centro della giungla,
c'è qualcuno là sopra.
No vittoria, ma vanagloria,
and the party's over.
Certezze di una vita, via, come acqua tra le dita,
come acqua tra le dita.
Ma se senti che non sei da solo, anche se il cielo è scuro, cerca un raggio e prendi il volo sopra sto mondo desperato, che nel dorato sei quello che hai, ma non ti basta mai. Sicura con gli idranti, qualcuno muore, pazienza siamo in tanti. Tragico errore, spariscono le prove, e la prigione solo per chi ruba polli. Lavoro nero, pagato con denaro nero, nera la rabbia, nera la stagione, nera la fame, nera la rivoluzione. L'Africa nera è solo a quattro passi da qui. L'umore nero, sicura con il bianco, cura la bamba come l'aspirina, e palla di bamba pure la velina. Icona d'ossa, pelle silicone, il calciatore dice che il pallone è tondo, il presidente giura di cambiare il mondo. Nessun futuro, nel duro duro, nessun futuro, nel duro duro, nessun futuro.
Siete su Radio Conga, dal centro della giungla,
c'è qualcuno da giungla.
Una vittoria, ma vanagloria.
And the party's over.
E mentre Radio Conga dei Negrita trasmette dal centro della giungla, voi siete sempre su Radio Cooperativa e questa è la trasmissione Non ci credo. Vi sto raccontando la storia incredibile di Volpe 132, l'elicottero della finanza scomparso dai cieli sardi senza lasciare alcuna traccia. Vi ricordo che se vi siete collegati tardi o avete perso una puntata di questa trasmissione, potete recuperarla dal podcast del sito noncicredo.org. E continuiamo il racconto. La nave che da tre giorni è alla fonda nella baia di Feraxi e che sparisce subito dopo la tragedia e che ufficialmente là non c'è mai stata, ha una storia alla quale ho già accennato ma che voglio approfondire. Che quella nave fosse proprio la Lucina non ci sono dubbi. I testimoni oculari della tragedia non hanno avuto alcun tentennamento, anche perché era ferma in baia da tre giorni e non è la prima volta che arriva là. Non si poteva proprio non notarla. Le osservazioni degli abitanti sarebbero benissimo nella trama di un romanzo giallo. Sulla nave di giorno non si vede nessuno, di notte le luci rimangono spente, eppure la linea di galleggiamento si abbassa ogni giorno di più, come se qualcuno caricasse la nave di nascosto e al buio durante la notte. La Lucina è uno dei punti chiave della vicenda, tra l'altro è l'imbarcazione che si porta dietro la storia terribile dei sette marinai trucidati in Algeria. Il perché rimane un altro dei tanti misteri della nostra Repubblica. In questo caso c'è anche un processo, ma un processo strano perché dura solo due giorni e si chiude con una sentenza apparsa a tutti molto politica e che addossa a presunti estremisti islamici la responsabilità della strage. Ci sono anche tentativi italiani, per esempio della Procura di Trapani, di indagare, ma con scarsissimi risultati. L'equipaggio della Lucina è di 9 uomini, due di questi però sono in licenza. Uno, Gaetano Giacomina, di Oristano, è un agente della struttura supersegreta Gladio, organizzata dalla NATO per contrastare una eventuale invasione comunista dall'Unione Sovietica. Gaetano, fino a poco prima della strage, è un agente infiltrato in Algeria. Morirà 4 anni più tardi a Capoverde in uno strano incidente. La salma non è stata vista da nessuno, nessuno l'ha mai identificata, neppure il padre che per anni chiede una perizia per sapere se dentro quella bara c'è davvero suo figlio e se per caso è stato assassinato. La magistratura di Oristano ha sempre negato l'autorizzazione a riesumare la salma per la perizia. E anche questo è un fatto strano. La vicenda della Lucina ha un sussulto quando un ex 007 algerino dichiara che la rivendicazione degli estremisti islamici è un falso e che i responsabili della strage sono i servizi segreti algerini. Secondo questa versione, l'idea era venuta a Mohamed Median, il numero 2 dei servizi segreti algerini dell'epoca, per creare un clima di tensione subito prima del vertice G7 di Parigi e ottenere così aiuti economici per il paese nordafricano, ormai sull'orlo della bancarotta. Queste rivelazioni, pubblicate dall'inglese Observer, vengono poi confermate da un altro misterioso personaggio, un certo Hakim, al giornale francese Le Monde. Il governo italiano, attraverso i ministri Lamberto Dini e Beniamino Andreatta, liquida la questione con un poco credibile e gli accusatori come inaffidabili. Come fanno a saperlo? A suggerire che questa fonte è poco credibile sono niente meno che gli 007 di Sua Maestà la Regina d'Inghilterra. Il nostro servizio segreto, il SISMI, recepisce l'informazione e fa una cosa che a nessun servizio segreto potrebbe mai venire in mente di fare. Fa un comunicato all'ANSA in cui afferma che si tratta di, virgolette, un pacco di bugie di un uomo che aveva cercato di vendere le sue informazioni a tutti i giornali inglesi, chiuse le virgolette. L'Observer replicherà che a quell'uomo era stata semplicemente offerta una tazza di tè. Il processo di primo grado per le vicende della Lucina si tiene nel 99 ed emette le sue condanne, il carcere a vita per Dra Shaban, più una a 10 anni e una a 5 con 9 assoluzioni per i 12 presunti membri del GIA mandati a processo. La procura algerina fa ricorso ottenendo nell'appello la condanna a morte per Dra Shaban. L'imputato è reo confesso, ma quando si presenta in aula si capisce perché. È pestato in modo molto evidente e dichiara che la confessione gli è stata estorta con atroci torture. Tutte le sentenze di primo grado vengono confermate nei confronti degli altri imputati responsabili. Ma il processo è accompagnato da molte situazioni stranissime. Intanto la durata, 2 giorni per il primo e 2 giorni per il secondo. Un vero record. Le famiglie delle vittime sono avvertite poco prima del dibattimento, così che non solo non hanno il tempo di costituirsi parte civile, ma nemmeno di essere presenti alle udienze. Lo stesso accade per i giornalisti italiani. E poi c'è il silenzio della stampa che conta in Algeria. Nessuno parla del verdetto, solo alcune fonti private di informazione. Tra le accuse anche furto e rapina, nel momento che dalla nave sono sparite 600 tonnellate di carico non meglio identificato. Ufficialmente la Lucina trasportava semola per fare couscous. Ora riesce, francamente difficile, pensare che un'organizzazione terroristica sia interessata a portarsi via 600 tonnellate di farina. Molti sospettano che si tratti di armi o di rifiuti tossici o di entrambe le cose. Il traffico di queste merci in quegli anni tra Europa e Africa è, come abbiamo ampiamente imparato dalle precedenti puntate di Non ci credo, all'ordine del giorno. Ma quell'anno maledetto, il 94, ha già visto dei fatti molto dolorosi avvenire in Africa. 3 mesi prima, il 27 marzo, a Mogadiscio, Ilaria Alpi e Miran Hrovatin vengono assassinati mentre conducono un'inchiesta sul traffico illecito di armi e scorie tossiche e radioattive. 8 mesi prima, sempre in Somalia, muore Vincenzo Licausi, agente segreto italiano, responsabile del centro di Gladio a Trapani, tra l'altro un amico di Ilaria Alpi. Storie intrecciate con quella della Lucina? Non si sa, però la magistratura siciliana cerca di scoprire qualcosa anche in questa direzione, ma non ne ricava granché. Il 6 luglio 1994, il giorno prima della mattanza, il vice comandante della Lucina telefona alla figlia e dice, virgolette, «Bambina mia, non posso più parlare con te. Se metto fuori il naso dalla nave mi sparano», chiuse virgolette. La nave è ferma in porto da 27 giorni, bloccata là senza che nessuno spieghi perché. chi avrebbe dovuto sparare. Sembra quasi che la nave sia in ostaggio di qualcuno, e se c'è tutta questa paura, come mai la Lucina è attraccata al molo con le passerelle abbassate, mentre il protocollo di sicurezza italiano prevede di stare ad almeno 500 metri al largo? Come mai l'ambasciata italiana ad Algeri si stupisce perché non è neppure al corrente della presenza di quella nave nel porto di Zhenzhen, contrariamente alla prassi normale? Inquietante la testimonianza di Domenico Schiano Di Cola, fratello del macchinista. Lui aveva viaggiato altre volte sul mercantile nella rotta algerina e dice: «In quel porto non poteva entrare neppure uno spillo, i militari controllavano tutto e poi non mi risulta che siano state trovate tracce di effrazioni o segni di lotta». Insomma, i lettori di questo romanzo giallo non possono che pensare che le vittime conoscessero i loro carnefici. La Lucina, dunque, è una fonte inesauribile di misteri, tra i quali anche la sua presenza a Feraxi, quando Volpe 132 la sorvola prima di esplodere. La nave poi, a luci spente, prende il largo. La Lucina esiste ancora, dopo essersi chiamata Pepito, oggi era Joan I e batte bandiera panamense.
Baby, you think I'm crazy about you, you gotta change your mind. Baby, you think I'm crazy about you, you gotta change your mind. I woke up this morning about 4:30, somebody knocking at my back door. If you think I'm crazy about you, you gotta change your mind. You better change your mind. Baby, think I'm crazy about you, you gotta change your mind. Baby, think I'm crazy about you, you gotta change your mind. What you doing, mama, you'll do it again. I'm setting out about 10:30. If you think I'm crazy about you, you gotta change your mind. I mean, you better change your mind. Change your mind. In front of the jury with my eyes full of tears, for beating up my gal I got 45 years. If you think I'm crazy about you, you gotta change your mind. I mean, you better change your mind. Baby, if you think I'm crazy about you, you gotta change your mind. Baby, if you think I'm crazy about you, you gotta change your mind. My gal likes liquor like rye and gin. We can't get a whiskey drink, but man thinks she can. If you think I'm crazy about you, you gotta change your mind. I mean, you better change your mind.
try to change your mind. Baby, you think I'm crazy about you, you gotta change your mind. I woke up this morning about 4:30, somebody knocking at my back door. If you think I'm crazy about you, you gotta change your mind. I mean, you better change your mind.
La magica chitarra di Joe Bonamassa in questo Baby You Gotta Change Your Mind. E adesso attenzione, perché le questioni si fanno sempre più intricate e tirano dentro avvenimenti che apparentemente non hanno niente a che fare con Volpe 132, ma appunto solo apparentemente. Un po' di pazienza, cercate di seguire i rivoli di questa storia. Dal momento che stiamo raccontando questa vicenda di sparizioni di uomini e mezzi, non ci facciamo mancare niente. Volpe 132 ha un fratello gemello. Anche lui si trova in Sardegna, ad Oristano. C'è un altro processo da seguire, meno eclatante di quello della Lucina. È un contenzioso tra la società Wind Air e Siam Leasing della Banca dell'Agricoltura. Quest'ultima rivendica una rata non pagata per l'acquisto di un elicottero A-109, esattamente uguale a Volpe 132. La banca rivuole indietro l'elicottero che è parcheggiato in un hangar nella zona industriale di Oristano. Ma quando l'ufficiale giudiziario si reca sul posto per eseguire il sequestro, dell'elicottero non c'è alcuna traccia. È scomparso nel nulla. Ora, un elicottero non è come un motorino che uno può rubarlo e metterselo in cantina. È il 24 marzo 94, 3 settimane dopo i fatti di Feraxi e di Volpe 132. L'elicottero di Oristano viene trovato un mese e mezzo più tardi a Quartus Sant'Elena, che si trova di fronte al Golfo di Cagliari, non molto lontano da Villa Simius e dalla baia di Feraxi. Oristano invece è al centro della Sardegna, sulla costa occidentale. Ma l'elicottero non è completo, manca tutta l'avionica, vale a dire la strumentazione di bordo. Anche questa viene ritrovata successivamente. Entrambi i ritrovamenti avvengono grazie alla soffiata di alcuni pentiti. Il sospetto della procura di Cagliari è che di quell'elicottero interessassero solo dei pezzi da usare magari per comprovare la sparizione di un velivolo identico come appunto Volpe 132. E anche se l'inchiesta che segue non porta a nulla, perché anche il processo sulla rata non pagata ha i suoi bravi misteri, permette però di alzare un po' di polvere e vederci meglio su uno strano mondo sotterraneo che gira intorno proprio alla Wind Air, la società che aveva in carico l'elicottero di Oristano, scomparso e ritrovato vicino a Cagliari, ma senza gli strumenti di bordo. Appaiono sulla scena altri strani personaggi. C'è un americano, Clark Kendall, due ex piloti bosniaci nascosti nella zona e un ufficiale del SISMI che ha operato per anni in Sud America. Intanto il processo non procede per niente, si assiste a continui rinvii e quando ormai c'è il rischio della prescrizione, alcuni deputati sardi si rivolgono al ministro della giustizia dell'epoca, Oliviero Di Liberto, era il 2000 e c'era il governo D'Alema, perché si è fatta chiarezza, ma non succede niente e il 5 aprile dello stesso anno il processo fantasma si chiude senza niente di fatto. Anche gli imputati sono fantasmi, lo è la compagnia Wind Air, di cui si sa poco o niente, e lo è il principale imputato, Costantino Polo, che non si è mai presentato davanti ai giudici. Certo, farsi processare contumace è un diritto. Chi è Costantino Polo? Lo si ricava dagli incartamenti delle società in cui compare come socio o amministratore. Nato a Monte, in Corsica, il 19 settembre 1936. Peccato che in Corsica un comune che si chiami Monte semplicemente non esiste. Se poi si prova a saperne di più, altri misteri affiorano. Polo, infatti, appare come intestatario o socio di numerose società, prevalentemente a responsabilità limitata, e in una società, la Neo Immobiliare 92 di Polo e C, sede a Roma, in via del Casaletto 201. Valore delle quote 3 milioni di lire, più o meno 1.500 euro. Un po' pochino per chi ha attività che prevedono la costruzione e la vendita di immobili e che oltretutto offre garanzie a terzi. Tra gli amministratori della società c'è un altro Costantino Polo. Tutti i dati coincidono tranne l'anno di nascita. Un altro errore di trascrizione come quello del comune di nascita? Può darsi, ma seguendo questo dato si arriva ad altre 3 società a responsabilità limitata. La sua residenza dovrebbe essere a Roma, in via Amodio 31. Dopo 6 anni di permanenza nella capitale, il trasferimento a Belluno. Ma da un accertamento sulle utenze telefoniche risulta che il signor Costantino Polo non esiste né a Roma né a Belluno. E veniamo alla società che aveva acquistato in leasing l'elicottero di Oristano, la Wind Air. Loro si occupano di, virgolette, servizi aeronautici e aeroportuali, tecnici e amministrativi. La sede è a Roma, in una palazzina di pochi appartamenti. I condomini non sanno niente di Costantino Polo, né del personale della Wind Air. Mai visto né sentito nessuno. La sola traccia è una targhetta. Risulta poi ancora più strano che la corrispondenza venga regolarmente respinta e che non esista alcuna utenza telefonica registrata alla società. Alla Camera di Commercio non esistono i bilanci ufficiali e i relativi allegati. Ed infine la Wind Air ha una sede distaccata a Nuoro, domiciliata in una strada che non esiste. Il processo? Ad un certo punto la parte lesa, cioè la banca dell'agricoltura, non si presenta in aula e questo fa pensare al giudice che non abbia interesse a procedere con la querela. L'avvocato della banca lo conferma telefonicamente. Non avevamo più un interesse per andare avanti. Davvero interesse? O avevano avuto un'offerta che non si può rifiutare?
Attraversata da un brivido caldo, per sogni folli più grandi di me, vivendo mille emozioni in contrasto, riparto da te. Tra mille note di vita raccolte e gli orizzonti che non vedo più, confusamente tra immagini stanche riaffiori anche tu. Sai, ti penso tanto, lo sai, ti sento tanto e di più. Ti ho aspettato tanto, lo sai, ti penso tanto. Dentro in quelle nebbie disperse dal vento, tra labirinti di cristalli blu, appare il viso di chi se ne è andato e non torna più. Sai, ti penso tanto, lo sai, ti sento tanto. Resta per sempre dentro agli occhi, negli orizzonti e nei tramonti che vorrei. storie di gente uguale a noi.
Il brivido caldo di Mattia Bazzar. E passiamo ancora ad un altro processo. È il 2003, a Cagliari si procede contro Roberto Vernesoni, colonnello della finanza, accusato di traffico di droga. Sarà condannato a 7 anni in appello. Che ci frega di questi fatti? C'è un maresciallo tra gli imputati, un certo Giovanni May, che ad un certo punto dice testualmente: perché pare che ci sono 4 o 5 pentiti che accusano Vernesoni di aver dato della droga e, fra l'altro, di essere il fautore dell'abbattimento del famoso elicottero con 2 piloti a bordo. Sull'aula scende un silenzio totale, ma si va avanti. Un anno e mezzo dopo, May viene ascoltato dalla procura di Cagliari. Ecco la sua deposizione, virgolette. Nella primavera del 97 incontrai il maresciallo Valerio De Giorgi, che mi chiese se fossi coinvolto nell'indagine per traffico di stupefacenti per la quale stavano parlando 4 o 5 pentiti. Il De Giorgi aggiunse che questi stessi pentiti parlavano del fatto che il colonnello Vernesoni avrebbe avuto un ruolo attivo nell'istruire certi personaggi per abbattere l'elicottero della finanza scomparso tempo prima. Certo, il De Giorgi smentisce di aver mai avuto quella conversazione, ma il maresciallo continua. Quando apparvero le prime notizie stampa relative alle dichiarazioni del pentito Girottu, rammentai che questo individuo qualche volta l'avevo visto negli uffici del GOA, l'antidroga delle Fiamme Gialle, per colloquiare con il colonnello Vernesoni, reputo che fosse un confidente. E chi diavolo è questo Girottu? Probabilmente un collaboratore di giustizia, forse istruito per tentare un depistaggio delle indagini. Infatti nel 97 egli si presenta al giornale La Nuova Sardegna raccontando di aver partecipato ad un traffico di armi tra Corsica e Sardegna e di aver assistito all'abbattimento dell'elicottero della finanza davanti a Villa Simius. A capo dell'operazione ci sarebbe stato un certo Capobianco, ma la sua versione è molto imprecisa, sbaglia di 20 km il luogo dell'abbattimento rispetto almeno a quanto sostenuto dai 4 testimoni oculari. E poi questo Capobianco non lo conosce nessuno, né in Sardegna né in Corsica. Come si può notare, questa storia del velivolo abbattuto emerge nei racconti di affari sporchi che riguardano quegli anni. Ed è proprio come quando si affrontano altri argomenti, come ad esempio i fatti del 19 di Ustica, che emergono legami con molte altre vicende piene di sangue nel nostro paese. Vicende che nessuno conosce e che quei pochi che conoscono tengono per sé. Vicende dunque segrete, proprio come gli atti dei procedimenti sui fatti di Volpe 132. E tuttavia, anche se è evidente che le colpevolezze degli atti tocca ai tribunali stabilirle, le impressioni che si ricavano dalle storie sono altrettanto significative e da queste si ricava quella che, una volta di più, ci siano affari molto sporchi da proteggere e che all'interno del corpo della finanza ci siano pesanti responsabilità per la tragedia che è costata la vita a Gianfranco De Rio e Fabrizio Setta. Chiudo questa parte del racconto con le parole di un paio di servizi del TG3 realizzati alcuni anni dopo, nel 1998, quando anche la commissione antimafia comincia a interessarsi della vicenda. Essendo il primo audio piuttosto rovinato, lo sintetizzo. Vengono intervistati 2 dei testimoni di cui vi ho parlato questa sera. Giovanni Uzzeri racconta: l'elicottero girava sopra la nave quasi come se ci volesse atterrare sopra. Poi, ad un certo momento, si è rialzato, ha cercato di riprendere quota e proprio in quel momento ho sentito un boato così in alto. E mostra dei pezzi di lamiera aggiungendo: questi sono pezzi dell'elicottero che ho trovato a mare. Anche l'altro testimone, Gigi Marini, conferma: l'elicottero è venuto sopra di me e a quel punto ho visto un fascio di luce che è salito in cielo. Ascoltiamo gli altri 2 brevi servizi.
L'elicottero guidato dal maresciallo De Rio, dal brigadiere Setta, volava basso quella sera del 2 marzo 94 sopra Capoferrato, a sud della Sardegna. Molte persone che abitano nella zona hanno sentito il volteggiare di Volpe 132, poi un rumore simile a un'esplosione. Per 2 anni si è solo parlato di incidente, ma le tante testimonianze hanno fatto riaprire quell'inchiesta e ora la Procura di Cagliari indaga a tutto campo. Non si esclude nessuna ipotesi. E i dubbi su questo strano incidente sono arrivati anche sul tavolo della Commissione Antimafia, che ha deciso di saperne di più. Tra i testimoni c'è Giovanni Uzzeri. Per primo, parlo di abbattimento, per primo raccontò di aver sentito una forte esplosione, una testimonianza scomoda che a qualcuno non è piaciuta.
Una volta mi hanno seguito qui e meno male che era di notte, non ci sono, mi sono nascosto dietro un cespuglio.
La macchina?
Una macchina. E poi io dall'alto lì ho visto che è arrivato fino a casa, poi ritornata, cercandomi.
Quante persone erano?
Sono due.
Minacce e misteri si intrecciano. Probabilmente i due piloti della Guardia di Finanza hanno visto qualcosa che non dovevano vedere. Forse quella nave nera, un portacontainer di 60 metri, ancorata a poche miglia dalla costa. Una nave vista nei giorni precedenti da molte persone e che dopo quella sera del 2 marzo scomparve nel nulla.
Sul traffico d'armi o traffico di sostanze stupefacenti in quel luogo specifico è, diciamo, quasi una vox populi. Più o meno tutti ne parlano. Sulla presenza della nave ne parla Uferi, ne parlano diverse altre persone, ed è strano che non risulti la presenza della nave proprio agli inquirenti, che per primi avrebbero dovuto accertare un elemento così di rilievo.
Ha detto che scriverà appena arriva a Roma al generale comandante della Guardia di Finanza chiedendogli i fatti successi all'epoca e come andasse tutto, ma allo stesso tempo gli dice anche che loro apriranno un procedimento comunque come commissione antimafia appunto per sapere come sono andate le cose anche loro.
Per l'elicottero della Guardia di Finanza caduto a sud della Sardegna nel 94, oltre alla Procura di Cagliari indagherà con pieni poteri anche la Commissione parlamentare antimafia. Ieri il presidente del Turco ha incontrato nell'isola i familiari di Sedda e Derin, i piloti che guidavano l'elicottero Volpe 132.
Noi parliamo di persone che dicono quella sera di aver sentito, addirittura aver visto.
Sì, noi parliamo di persone che dicono di aver sentito l'elicottero esplodere o di aver visto anche l'elicottero esplodere, quindi non si può ridurre tutto ad un incidente.
Un'inchiesta difficile, 4 anni di carte e di archiviazioni. Per 2 anni si è parlato di incidente, poi la stessa procura ha riaperto il caso, perché molte persone che abitano nella zona di Capoferrato hanno detto di aver sentito e visto esplodere l'elicottero in volo. E hanno tutti confermato di aver visto una nave porta container ancorata a poche miglia dalla costa. Una nave fantasma, scomparsa subito dopo la disgrazia. E poi Giovanni Uzzeri, il giardiniere che fin dal primo momento parlò dell'esplosione, mostrò nei giorni scorsi a CG3 i resti dell'elicottero. E 24 ore dopo quei rottami vennero sequestrati. Dopo quella testimonianza, altri avrebbero confermato che quella sera del 2 marzo 1994 l'elicottero sarebbe esploso. E qualcuno avrebbe anche visto.
Nel 2011 i carabinieri arrestano 4 persone con l'accusa di traffico di droga. C'è un'intercettazione telefonica del 18 ottobre di quell'anno registrata nell'automobile di uno di questi, Davide Porcu, che racconta all'amico Marco Cossu: alcuni amici miei, per paura di essere avvistati e arrestati nella zona di Villa Simius, hanno abbattuto con un lanciarazzi a testata termica un elicottero della Guardia di Finanza. Sono passati 20 anni. Si trova a pagina 26 dell'ordinanza di custodia cautelare. Credo non ci siano molti dubbi sul fatto che si stia parlando proprio di Volpe 132. Il Porcu continua liberamente il suo racconto, ignorando ovviamente di essere spiato. Bisogna procurarsi uno di quei lanciarazzi a testata termica, li porti in campagna e li vedi. Boom! A Villa Simius l'avevano fatto, hanno tirato giù uno della Guardia di Finanza. Ma quell'ingomone, chiede l'amico, e Porcu aggiunge altri particolari. Se non buttano giù l'elicottero, sono cuccati tutti, perché quelli mandano comunicazione e vengono, capito? E vedono quello che sta succedendo. Quelli li hanno visti arrivare da lontano e hanno detto buttalo giù prima che arrivino. A quel punto Cossu vuole sapere chi erano i protagonisti della vicenda, ma Porcu, pur dicendo di conoscerli, non fa nessun nome e non li svela nemmeno la magistratura. In questa vicenda, come nelle altre che ho raccontato fin qui, ci sono sempre delle cose che non tornano. Certe volte sembra impossibile che elementi che a noi oggi sembrano fondamentali non siano neppure stati presi in considerazione. Facciamo un esempio. non credo sia difficile scoprire chi ha perorato la causa del segreto di Stato sulla vicenda o sapere chi ha redatto quella peritia militare così lacunosa e palesemente falsa. Come sempre, è il voler fare le cose che manca in questo paese così ricco di Pulcinella. Il 7 luglio 2015, presso la sede della biblioteca autogestita Zarmu a Cagliari, davanti ad un pubblico curioso ed attento, viene proiettato un documentario intitolato Il grano e la volpe, che racconta l'indagine meticolosa di due giornalisti della Nuova Sardegna che abbiamo già conosciuto, Piero Manironi e Pier Giorgio Pinna. Ripercorre in tutti i dettagli la vicenda dell'elicottero Volpe 132, così come ve l'ho raccontata questa sera. Vorrei però condividere quanto si racconta nell'incipit dell'opera, tra virgolette. In una storia è possibile che non ci sia una sola verità. Talvolta le verità si scoprono, si costruiscono e si alimentano nel corso del tempo. Diventano un unico, grande quadro, una sola immagine, ma piena di crepe, come un mosaico i cui solchi sono attraversati da misteri, coincidenze, paure e tra le quali cerca di farsi largo la verità. La situazione, che non appartiene solo a questa vicenda, è il fatto che i cittadini non ne sanno niente. Neppure gli stessi sardi conoscono la drammatica vicenda di Volpe 132, tanto complessa quanto circondata da un alone di colpevoli silenzi, misteri e depistaggi. E come sempre è l'ignoranza, la mancanza di informazione, a minare la libertà di noi tutti.
Baila. Let me see you dance, babe. Yeah. Let me see you dance, babe. Come on.
Adesso credo nei miracoli. Yeah. In questa notte di tequila boom boom. Yeah. Sei sexy cosa, sexy thing, yeah. Ti ho messo gli occhi addosso e lo sai, yeah. Che devi avere un caos dentro di te, yeah. Per far fiorire una stella che balla, yeah. Inferno e paradiso dentro di te, yeah. La luna è un sole. Fiamme nel cielo, lampi in mezzo al buio.
Zucchero, anche voi mi perdonerete, ma siamo un po' lunghi e vogliamo finire questo racconto di questa sera. In queste puntate l'aggettivo strano è comparso una infinità di volte. Ecco un altro caso davvero molto molto strano, addirittura inquietante. C'è uno scrittore bolognese, Loriano Machiavelli, che forse qualcuno ricorda come l'inventore del commissario Sarti, quello interpretato da Cavina nella serie televisiva alla fine degli anni Ottanta su Rai 2. Ha scritto molti libri, soprattutto gialli. Tra questi libri uno ha fatto scalpore, si intitola Strage e racconta in modo romanzato una delle possibili verità sulla strage alla stazione di Bologna. Per la strage, Valerio Fioravanti e Francesca Mambro prendono l'ergastolo. Altri personaggi più o meno noti sono condannati per depistaggio. Licio Gelli, capo della P2, prende 10 anni. Ma la conclusione processuale della vicenda non è per niente convincente e lo stesso Cossiga, che di segreti ne ha portati un pacco piuttosto grande nella tomba, si diceva convinto dell'innocenza dei due. Nel 1990, 10 anni dopo la strage di Bologna e 5 prima delle condanne definitive, Machiavelli pubblica appunto il suo romanzo Strage. Uno dei personaggi presenti nella storia fa causa a Machiavelli chiedendo un risarcimento stratosferico e così il libro, dopo solo una settimana nelle librerie, viene ritirato. Da quel giorno allo scrittore bolognese arrivano minacce, insulti, lettere minatorie e lui vivrà con il terrore di perdere una causa che lo avrebbe distrutto economicamente. Il 15 ottobre 91 il tribunale invece lo assolve. Nel frattempo però la sua casa editrice, la Rizzoli, ha mandato al macero le copie e rifiuta una nuova ristampa. Così Strage resta un romanzo mancato. Solo nel 2010, in occasione del 30° anniversario della bomba alla stazione, Einaudi lo ristampa. I magistrati che per anni e anni hanno cercato la verità vera ne tessono gli elogi. Così Libero Mancuso, virgolette. Un magnifico romanzo, denso di colpi di scena e di sorprendenti intuizioni che contendono alle verità faticosamente ricostruite in tante sentenze plausibilità, razionalità, verità. Chiuse virgolette. Curiosamente, la copertina mostra due elicotteri, uno grande in primo piano e uno più piccolo sullo sfondo. Intorno a pagina 170 Machiavelli racconta una storia agghiacciante. La scena si svolge nelle acque siciliane. Un elicottero dei carabinieri è di perlustrazione. C'è una nave alla fonda che nella stiva, insieme al pesce, porta 3 casse piene di missili terra-aria di proprietà di un capomafia. Lo scopo è usarli in un progetto eversivo che coinvolge militari, servizi segreti, eversori fascisti, massoni deviati, banchieri dalle mani poco pulite e frange deviate della Chiesa. L'elicottero si avvicina alla nave per un controllo, ma alle sue spalle compare un altro elicottero che lo abbatte. Poi si posa sul ponte della nave, preleva le casse con i missili e se ne va. La nave sparisce in pochi minuti dal teatro della tragedia e dalle indagini che seguiranno. Non esistono tracciati radar, nessuno sa niente. La nave là non c'è mai stata. La versione ufficiale che si cercherà di far passare è quella dell'incidente. Tutto questo viene scritto 4 anni prima che a Feraxi Volpe 32 finisca in mare. Coincidenze? Premonizioni? Forse è solo una lettura della realtà fatta da una mente particolarmente attenta che mette nero su bianco semplicemente quello che può accadere data la situazione del nostro paese. Certo, anche qui ci sono cose strane. Le minacce soprattutto, la causa intentato che ha poi così spaventato l'autore e poi Rizzoli che manda al macero tutte le copie senza aspettare la sentenza del tribunale. Niente di tutto questo era avvenuto per il precedente romanzo sulla strage di Ustica, titolo Funerali dopo Ustica, in cui Machiavelli presenta una verità molto diversa da quella che allora era ufficiale. Forse, dice Machiavelli, Strage era il romanzo giusto. Cosa significa giusto? Significa che ci ha preso, indovinando quello che avveniva per davvero, e non tanto sul caso Volpe 132, ma sulla visione di insieme che riguarda i poteri in Italia. Sì, conclude l'autore bolognese, è quello che io penso. In questo paese, dai rapporti deviati tra settori di politica, mafia, massoneria e chiesa, nasce un nucleo che sprigiona una potenza inaudita. Sono quelli che hanno davvero il potere e non hanno nessuna intenzione di farselo togliere. Di loro, soprattutto di quelli che si muovono nel mondo della politica, non sappiamo e non diciamo mai abbastanza. È tutto. Spero di aver reso, nei limiti di una trasmissione radiofonica, il senso di questa vicenda. Certo qui non ci sono i quasi 100 morti di Ustica e le vittime hanno certamente meno appeal dei giornalisti Rai assassinati in Somalia, ma il modus operandi, le connivenze evidenti, la verità storica, i depistaggi con l'intervento delle forze armate, della politica e di chissà quali altri poteri sono esattamente gli stessi, quelli che hanno fatto di queste storie un leitmotiv degli ultimi decenni nel nostro paese. Noi ci risentiamo in diretta tra 2 settimane. Vi racconterò un'altra storia degli anni ruggenti della nostra Repubblica, un'altra storia strana. Questa puntata andrà in replica domenica della prossima settimana alle 16.50. Tra poco potrete ascoltare una puntata speciale di Infinitamente Blues con Silvia e Adriano. In studio avremo un ospite che ha attraversato tutta la musica della nostra città negli ultimi 50 anni, Luciano Tortima. Vi saluto con un brano di una grande giovane cantante serba, Anna Popovic, che divide i suoi interessi tra rock, blues e jazz. Il titolo è Waiting on You, aspettandoti, e anche io vi aspetto alle 22.30 per la puntata di Infinitamente Blues. Da Mario, il solito affettuoso saluto.
World around, waiting on you to lift me from the ground. For no one but you, I set everything aside. You're my touch, my feel, my taste, my will, my mood, my voice, my light. Waiting on you to take me in your arms. Waiting on you, no one can do no harm. Just being close will make everything alright. You're my touch, my feel, my taste, my will, my mood, my voice, my life. Just being close, you can understand. Now I know what I miss. I want to love it and not a friend. Just being close, you can understand. Do you know what you want? Are you ready to make amends?
Waiting on you.